Lettera ai Colossesi, leggiamo dal capitolo 1. Come voi sapete, abbiamo con queste riunioni qui a Lecce, abbiamo iniziato una serie degli insegnamenti, anche se insegnamenti in realtà non sono, perché cerco di andare un pochettino un po' più leggero, nel senso per dare l'opportunità a tutti quanti di poter seguire, comprendere e quindi poter anche poi avere l'opportunità di studiare dopo. Voglio leggere con voi qualcosa dalla lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetto 13. Stiamo trattando l'argomento del regno di Dio, ok? Del regno di Dio. E stasera ascolterete qualche cosa che sono convinto vi sarà di grande aiuto. E vorrei esprimere un concetto. In Colossesi 1, dal versetto 13 in poi, è scritto così: poiché egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza e, avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Ora, una delle cose importanti che noi vediamo qui in questo testo è un principio che l'Apostolo Paolo cerca di comunicare alle persone, ed è questo: Cristo ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha posizionati non all'interno di una religione, ci ha posizionati non all'interno di una comunità, non all'interno di una filosofia. Egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno. Dillo alla persona accanto a te: non so se ti sei accorto, ma tu sei nel regno. Non so se ti sei accorto, ma tu sei nel regno. Ciò significa una cosa fondamentale. Sono andato a studiare questa parola, trasportati. Noi siamo stati trasportati nel regno. Ascoltate queste parole, per favore. Sono andato a studiare tutte le volte che questa parola è scritta nel Nuovo Testamento. Non sono tante volte. Meno di 10 volte è scritta questa parola nel Nuovo Testamento in greco. Ma tutte le volte che questa parola viene utilizzata parla di una caratteristica principale, cioè di qualcosa che è successo una volta e per sempre, che non potrà mai più essere cambiato.
Amen.
Quindi, se noi leggessimo in maniera letterale nel significato vero di questa parola, noi potremmo dire che Cristo ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati una volta e per sempre nel suo regno, e questa cosa è irreversibile.
Amen.
Cristo ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha messi in una posizione dove ora noi abbiamo autorità sulle tenebre.
Amen. Alleluia.
E questa posizione è irreversibile. Siamo stati trasportati in maniera definitiva. Hai cambiato residenza e non c'è più possibilità di cambiarla.
Amen.
Il primo Adamo ti aveva cambiato residenza, l'ultimo Adamo te l'ha riportata a avere all'origine. Non ci sarà più un altro Adamo, grazie a Dio. Gesù non viene chiamato il secondo Adamo. Gesù viene chiamato l'ultimo Adamo, dopo di lui nessun altro.
Amen.
Ora, quando noi entriamo in questo argomento, non ci rendiamo conto però di un principio fondamentale. Ed è qualcosa che sto studiando e sto parlando in quest'ultimo periodo dove andiamo. E cioè che quello che, di cui ci rendiamo conto è che nella nostra vita molto spesso noi viviamo una redenzione a metà. E dico di cosa si tratta. Dice qua al versetto 13: egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati in maniera definitiva, irreversibile, nel suo regno, nel regno del suo amato figlio, in cui, attenzione, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. La posizione che noi abbiamo nel regno è una posizione irreversibile, definitiva. La redenzione che abbiamo avuto è definitiva. Il perdono dei peccati è definitivo nella nostra vita. Voi sarete scioccati nel scoprire che da nessuna parte, ad esempio, nel Nuovo Testamento è scritto che dobbiamo invocare il sangue di Gesù per i nostri errori. È un'invenzione della Chiesa evangelica. Chiedere che il sangue di Gesù ci lavi e ci purifichi non è scritto da nessuna parte. Abbiamo inventato qualcosa che in realtà non fa altro che andare a ripetere qualcosa che in realtà Cristo ha già compiuto definitivamente 2000 anni fa. E quando noi entriamo in questa posizione di fede, io sono nel regno, non ho più bisogno di essere redento, non ho più bisogno di essere perdonato, perché sono nel regno. È irreversibile, è definitivo. Comprendiamo qualcosa di molto importante. Il problema non è che Dio non opera, il problema è che noi non abbiamo la coscienza del regno di Dio. Noi viviamo in un regno con una mentalità da servi e viviamo a metà. Questo è quello che il Signore mi faceva sentire l'altra volta mentre stavo pregando. Noi viviamo in un modo o in un altro il regno di Dio come una religione. Lui ci ha riscattati dalle tenebre e abbiamo sempre l'immagine che Lui sia sempre colui che deve venire a tirarci fuori dalle circostanze. Siamo in una situazione particolare, il Signore mi tirerà fuori da questa situazione. Ci ammaliamo, io so che Lui mi guarirà. Ho un problema economico, io so che Lui si prenderà cura di me. C'è una situazione nella mia vita di ansia e di paura, so che il Signore parlerà alla mia vita e so che mi tirerà fuori da questa cosa. Perché? Perché noi stiamo vivendo il regno. Seguitemi, perché è un po' sottile quello che voglio dirvi. Gesù è la massima espressione di che cosa significhi vivere la vita del regno. Amen? Non Paolo, non Giovanni, non Pietro, né nessuno, solo Gesù è il nostro esempio, solo Lui è il nostro modello. La migliore guarigione che tu puoi ricevere è quella che non devi ricevere mai. Perché noi abbiamo l'idea che Dio sia colui che ci guarisce, ma non riusciamo ancora a realizzare che Lui è colui che ci mantiene in salute. Noi crediamo che Dio è colui che riesce a provvedere per i nostri bisogni, ma ancora non riusciamo a realizzare che Lui è colui che ci può fare vivere nell'abbondanza. Di cosa stiamo parlando stasera? Stiamo parlando che il tipo di rapporto che Dio vuole con noi, che vuole instaurare con noi, è un tipo di rapporto dove non c'è più neanche bisogno che tu chiedi qualcosa, perché tu vivi. Quanti hanno figli? Quanti hanno figli sanno che la mamma non deve aspettare che il figlio ritorni a casa e che gli chieda da mangiare. Prima che il bambino, che il figlio ritorni a casa, la mamma è già lì in cucina che sta preparando. Il bambino, il figlio, non ha il concetto che la mamma provvederà un pranzo. ma entra in casa dicendo: ancora non è pronto. È vero o no? Qual è la differenza? Il figlio ha la piena consapevolezza di essere figlio, di non essere un ospite, di non essere sgradito, di non essere di passaggio, di non essere un estraneo. Il figlio non ritorna a casa dicendo: padre, ti prego nel nome di Gesù, prego, credo di trovare un piatto di pasta sul mio tavolo quando ritornerò. Non ritorna a casa e si mette in ginocchio supplicando la madre di fare un piatto di pasta o supplicando il padre per una paghetta a fine settimana. Perché è il padre che chiede a lui: ne hai i soldi? È vero o no? Funziona così? Nelle famiglie normali funziona così. La madre non si aspetta che il figlio chieda: ti supplico, fammi un piatto di pasta. No, è normale che il figlio arrivi a casa e trovi quel piatto di pasta. Cos'è che dobbiamo cambiare? La nostra mentalità. Siamo stati trasportati dalle tenebre, liberati dalle tenebre e trasportati nel regno. Gesù dice: il Padre sa le cose di cui avete bisogno. E ora voglio parlarvi un pochettino dell'ansia, del perché abbiamo ansia. Egli ci ha liberato dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati in maniera definitiva nel regno. Per favore, dì alla persona accanto a te: tu devi regnare con Cristo. Tu devi regnare con Cristo. Tu non puoi non regnare con Cristo. Perché se tu non regni con Cristo, stai dando una cattiva immagine del regno nel quale tu sei stato trasportato. La Bibbia dice che in Cristo siamo diventati re. Romani 5:17, guardate questo versetto, queste parole. Romani 5, il versetto 17, dice così: infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, si parla di Adamo, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Può dirlo insieme a me stasera: Spirito Santo, insegnami a regnare.
Spirito Santo,
Spirito Santo, insegnami a regnare. Dammi la mentalità da re,
dammi
i pensieri da re, dammi un'attitudine da re, dammi una camminata da re, dammi un'espressione da re, che le persone quando vedono me possono vedere una persona regale. Ma in questo momento sono senza lavoro. Non è un problema di soldi, non è un problema di come ti vesti, non è un problema della macchina che abbiamo, è un problema di mentalità, è un problema di attitudine. Noi ancora crediamo che davanti al trono di Dio ci dobbiamo prostrare e inginocchiare. I figli non si prostrano davanti al re, perché i figli salgono le scale del trono e si mettono sulle gambe di papà. Noi a volte abbiamo la paura di essere troppo confidenziali e pensiamo che ci stiamo prendendo troppa confidenza, ma è questo quello che il Padre desidera. Vuole che ci prendiamo questa confidenza. Perché? Perché finché non avremo una certa confidenza non riusciremo a realizzare il regno di Dio. Il regno di Dio è un regno atipico, è un regno che non ha servi. Perché? Perché egli è il re dei re, lui è il signore dei signori, e questi re e questi signori si servono gli uni gli altri. Amen. Qual è l'attitudine del re che serve? È l'amore. Io ti servo non perché posso avere un tornaconto, ma per amore. Gesù l'ha detto: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per le moltitudini. A noi manca la mentalità, ed è quello che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. Cominciare a dichiarare: io avrò un lavoro. Cominciare a dichiarare: io guadagnerò bene. E io non dovrò credere di arrivare a fine mese. Io avrò l'imbarazzo della scelta a chi dovrò aiutare.
Amen.
è grazie a Dio fino a sto mese ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo in un modo o in un altro uscire da questo tipo di mentalità, perché il nostro padre lo vuole. Se un padre gli chiede, se il figlio gli chiede un pane, gli darebbe forse un padre una pietra? Guardate di che cosa stiamo parlando. Prima Corinzi, capitolo 9. Vi incoraggio a portare la Bibbia con voi quando abbiamo le riunioni, così potete seguire quello che stiamo dicendo. Seconda Corinzi, capitolo 9. Versetto 6, dice così: ora questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore
gioioso,
allegro. Ora Dio, guardate qua il versetto 8, bellissimo. Ora Dio è potente, dillo insieme: Dio è potente.
Dio è potente.
Com'è Dio?
Potente.
Lui è potente. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, dice qua, affinché avendo sempre, dillo insieme a me, sempre. La parola sempre nel testo greco significa sempre. Affinché avendo sempre.
In ogni tutto.
Dov'è qua? Affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, versetto 9, come sta scritto, egli ha sparso. Di chi sta parlando qua? Egli ha sparso, egli ha dato ai poveri e la sua giustizia dura in eterno. Questa è una parola presa da un salmo, Salmo 112. Sapete di chi parla? Di colui che teme l'Eterno. Egli ha sparso, egli ha dato ai poveri e la sua giustizia dura in eterno. Il versetto 10: ora colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la semente e accresca i frutti della vostra giustizia, allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà il rendimento di grazie a Dio. Dio ti provvede il pane da mangiare e il seme da seminare. Sapete qual è il nostro problema? Che quando arriva qualcosa da parte di Dio, noi se ne mangiamo un pane e magari un seme. Un giorno il Signore mi insegnò questo. Quando io ti do qualcosa, qualunque cosa, ricordati che non è tutto per te. Io ti do pane da mangiare e non ti mancherà mai pane da mangiare. Ma ricordati che parte di quello che ti ho dato è seme. La mia prima volta che io imparai questo principio era, avevo un anno circa di conversione, stavo pregando per 50.000 lire. Ero a tempo pieno, non avevo soldi, ero disperato. E mi ricordo che ho chiesto al padre, avevo appena letto un libro di Kenneth Hagin sulla fede, e mi sono messo lì nella mia stanza, ho detto: padre, io credo nel nome di Gesù che tu provvederai, perché io ne ho bisogno, tu sei mio padre, e così è. Dopo due giorni mi trovavo alla riunione in comunità, una sorella venne da me, mi mise una busta in mano e mi disse: ho sentito nel mio cuore di darti questa offerta. Io neanche sapevo quant'era, non l'ho ringraziata, però la curiosità era troppa, mi sono scappato dentro il bagno, ho aperto la busta, erano 50.000 lire. E lì ho cominciato a gridare dentro il bagno, non so cosa pensavano le persone, ma mentre io gridavo e ringraziavo Dio, il Signore mi ha detto: questo non è per te. Ha detto: questi non sono per te. E ho detto: Satana, vai via nel nome di Gesù. Come non sono per me? Il Signore mi ha detto: se tu avrai la fede di investire, di seminare questi soldi, io ti darò 5 volte di più. Ho detto: è un affare straordinario. Ho detto: ma non ho la certezza che sia tu, Signore. E il Signore parlò forte al mio cuore. E il Signore mi disse: voglio che tu prendi questi soldi, li dai a quel missionario che è sposato, ha figli, ha difficoltà economica e voglio che tu semini nella sua vita. L'unica cosa che mi spinse a fare una cosa del genere è perché sapevo che era Dio che me lo stava dicendo. E mi misi dentro la busta. Ho chiuso la busta, sono andato con questo fratello, ho detto sento nel mio cuore di dover investire questo nella tua vita, non gli raccontai niente, però posso dirvi cosa è successo 3 giorni dopo? Arrivarono esattamente 5 volte tanto di quello che avevo seminato. E il Signore mi ha detto, e tutto questo non è pane da mangiare, una parte di questo lo devi riseminare. Il Signore lì mi insegnò un principio fondamentale. Che questo è il principio fondamentale per il quale possiamo realmente continuare ad avere il sufficiente in ogni cosa e possiamo poi avere la possibilità di abbondare per benedire le persone. Qualche mese fa il Signore proprio mi diede un'immagine molto bella su questo argomento mentre studiavo sul fatto che dice Giovanni 1,16 dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. La parola pienezza significa letteralmente, in greco significa traboccanza. Da quello che trabocca di Gesù noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. E la visione che lo Spirito Santo mi ha dato è stata questa. Vi ricordate, avete sicuramente visto nei catering, nei matrimoni alla fine quando si stappa lo spumante o lo champagne, quella piramide di bicchieri? E il cameriere, il maître, non so, stappa questa bottiglia e comincia a versare sul primo bicchiere e lui non riempirà mai gli altri bicchieri, continuerà a versare sul primo bicchiere e da lì la traboccanza del primo bicchiere riempie tutti quanti gli altri bicchieri e la traboccanza degli altri bicchieri riempiranno tutti gli altri. È qualcosa che non si può fermare. Ed è questo il concetto che Dio vuole da te. Vedete, noi siamo come la donna al pozzo, la donna di Samaria, vi ricordate in Giovanni 4? La donna che arriva con il suo secchio e attinge dal pozzo. A volte Dio per noi è come un pozzo dal quale attingere, ma Gesù ha detto chi beve dell'acqua di questo pozzo avrà sete di nuovo e tu ti troverai costretto a ritornare giornalmente con il secchio qui per prendere l'acqua, ma chi beve dell'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua viva che zampilla in vita eterna. Non hai bisogno di andare al pozzo per tirare l'acqua, perché? Perché Dio è la fonte messa dentro di te. E tu sei in una condizione di continua pienezza e dalla traboccanza tua gli altri saranno. Ecco perché è importante pregare, ecco perché è importante leggere, ecco perché è importante spendere tempo nella presenza di Dio, perché ci manteniamo ripieni e in questo mantenersi ripieni noi cominciamo a traboccare. E tutto quello che trabocca non è per noi, è per altri. Amen. Alleluia. Il concetto di vivere questa redenzione a metà, dove abbiamo l'idea che Dio è colui che deve continuamente riempirci perché pensiamo che noi abbiamo le perdite, abbiamo i buchi, siamo come un colapasta e Dio deve sempre riempirci. O il concetto che andiamo sempre con questo secchio al pozzo, ho bisogno di questa scadenza, quindi devo andare al pozzo, devo chiedere a Dio che devo riempire il secchio. Ho questa malattia, devo andare a riempire il secchio della guarigione. Ho questo problema, quest'altro, devo andare al pozzo, devo riempire il secchio per risolvere questo problema. Nessuno si deve sentire in colpa stasera, perché non è un messaggio per farci sentire, per sminuirci, è un messaggio per incoraggiarci a credere che Lui è veramente la fonte di ogni cosa e questa fonte è stata messa dentro di noi. Lui non è solo colui che ti guarisce, Lui è colui che ti mantiene in salute. Lui non è solo colui che provvede per i tuoi bisogni, Lui è colui che ti mantiene nell'abbondanza. E che ci crediamo o no, tutto questo ha a che fare con la nostra fede. Se noi lo crediamo, questo è quello che avremo. Gesù ha detto, ti sia fatto secondo la tua fede. Cosa vuoi che io ti faccia? Signore, che io recuperi la vista. Ti sia fatto come tu credi. E la nostra fede, attenzione, la nostra fede, noi abbiamo a volte un concetto sbagliato della fede, perché questo è quello che ci è stato insegnato. A noi è stato insegnato così: la fede muove la mano di Dio. Se tu credi, Dio si muove nella tua vita. Il problema fondamentale è che Dio non ha più niente da fare. Perché? Perché 2000 anni fa tutto è stato compiuto. Dio ha dichiarato che tutto è stato compiuto. La tua fede non muove Dio. Dio non è mosso dalla tua fede. È la tua fede che è mossa dalla sua grazia.
Amen.
Significa, l'immagine è questa, che tu non vai da Dio a chiedergli che lui ti prenda, ti provveda qualche cosa. Il concetto è questo: Dio ha già preparato ogni cosa, è come se lui avesse stipato tutto in una dispensa. Quella dispensa si chiama grazia. La fede non muove Dio per mettere quello che ti serve nella dispensa. Dio ha già preparato ogni cosa in quella dispensa. La tua fede va per prendere ciò che la grazia di Dio ha già provveduto.
Amen.
Dio non deve guarirci. Lui ha già dichiarato qual è la sua volontà. Voi non troverete una sola preghiera di guarigione nel Nuovo Testamento. So che è scioccante, ma non esistono le preghiere di guarigione nel Nuovo Testamento. Non troverete mai preghiere del tipo: Signore, ti prego di guarire Tizio. Mai. Non troverete un solo versetto su questo. Tutte le volte che ci sono delle guarigioni è: sii guarito nel nome di Gesù. Sono delle, non erano richieste, erano dichiarazioni di fede. Perché? Per le sue lividure noi siamo stati sanati, dice la Bibbia. Quando Pietro andava a pregare, Gesù Cristo ti sana. Svegliati, alzati e cammina. Non: Padre, io ti prego per Tizio affinché tu lo possa guarire. Non troverete preghiere del genere nella Bibbia. Da nessuna parte. Perché? Perché, e questo vado verso la conclusione, guardate in Atti degli Apostoli al capitolo 3. Guardate, Atti degli Apostoli, capitolo 3, il versetto 1. Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, e vi era uno zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quello che io ho, io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo con la mano destra, lo alzò e le sue caviglie furono rafforzate. Noi abbiamo bisogno di essere coscienti di ciò che abbiamo. Perché se non siamo coscienti di chi siamo e di quello che abbiamo, noi non potremo mai agire con autorità. Mai. Sono situazioni nel lavoro, bisogna cominciare a prendere autorità. Perché? Perché siamo re e possiamo farlo. Ce lo possiamo permettere. C'è bisogno di una guarigione, c'è bisogno di un miracolo, dobbiamo prendere una posizione. Ora argento non ne ho, cioè io sono cosciente di quello che non ho, però sono anche cosciente di quello che ho. Io sono cosciente di ciò che non sono, ma sono cosciente anche di quello che sono, e quello che io ho, io te lo posso dare. Io ho autorità nel nome di Gesù, posso pregare. Io ho autorità nel nome di Gesù, posso fare delle dichiarazioni che nel mondo spirituale faranno la differenza. Devi sapere chi sei, devi sapere quello che hai e devi sapere cosa puoi fare nel nome di Gesù. Questa si chiama autorità. I re regnano. Punto. I re regnano. Noi non possiamo vivere una redenzione a metà. Dio non è la nostra ruota di scorta, che lo tiriamo in ballo quando abbiamo il bisogno. E lui non se ne fa problemi di questo genere, ma lui desidererebbe sicuramente che lo potessimo coinvolgere un po' di più. A me non piacerebbe che i miei figli mi dicessero, quando ormai non hanno più una lira, papà che fa, mi dai qualcosa? Oppure escono senza soldi e poi mi fanno una telefonata dicendo, puoi provvedere per me, puoi mandare 50 euro sulla posta pay? No, prima di uscire tu devi avere i soldi, prima di andare a scuola tu devi avere i libri, prima di fare qualcosa. Il padre ci mette in una condizione dove non dobbiamo neanche chiedere. Perché? Perché lui si prende cura di noi, lui ha più interesse di te e di me che le nostre cose vadano bene.
Amen.
Dio è più interessato di te che il tuo lavoro vada bene. Dio è più interessato di te che il tuo fisico stia bene. Dio è più interessato di te che tu abbia una buona testimonianza in giro. Voglio concludere con questo, ok? Datemi altri 5 minuti e concludiamo. Matteo capitolo 8. Voglio farvi vedere, anche sulla base di quello che era l'ispirazione che abbiamo avuto mentre stavamo cantando sul di soltanto una parola. Guardate qui al versetto 5, Matteo 8 versetto 5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo dicendo, Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò. Guardate un attimo la velocità di Gesù nel rispondere a questo centurione. Era un centurione romano, era odiato dagli ebrei, odiato, perché i romani erano venuti là per dominare e per soggiogare il popolo di Israele, per soggiogare tutto il mondo in realtà. E non erano tanto amati. Considerate che tra i 12 discepoli c'era un certo Simone lo Zelota. Avete mai letto il suo nome tra i 12 discepoli? C'è un certo Simone lo Zelota. Chi erano gli Zeloti? Gli Zeloti erano dei cecchini, erano il braccio armato di Israele. Questi facevano le imboscate per i soldati romani, per ucciderli. Erano quelli che più di chiunque altro odiavano i romani. E Simone lo Zelota era uno dei 12. Pensate a questo centurione che va da Gesù e gli chiede un miracolo. Se Simone lo Zelota fosse stato catanese, sapete cosa avrebbe detto? Amore, tu, tutta la tua famiglia, tutta la tua razza e tutto l'impero romano. Gli avrebbe mandato, lanciato qualche maledizione particolare.
Generazionale.
Proprio una maledizione generazionale. Un centurione si presenta a Gesù e gli fa questa richiesta. Signore, il mio servo è a casa malato e giace gravemente malato. Dice, il Signore disse, io verrò e lo guarirò. Non è meraviglioso? Questa velocità incredibile, questa dinamica che aveva Gesù. Io verrò e lo guarirò. Non è, ma tu con chi lavori? A chi appartieni? Di che religione sei? No, prima devi smettere di credere che Cesare è il tuo Signore, il tuo Dio. Prima devi credere in me e poi avrai la guarigione. Questo è il modo come a volte ragioniamo a livello religioso. No, prima devi fare questo, prima di ricevere un miracolo, prima di pregare per te, prima che facciamo questo, devi sistemare queste cose. Gesù non faceva mai questo. Mai. Noi vogliamo pulire il pesce prima di pescarlo. E qualcuno ha insegnato, prima prendilo il pesce e poi ci penserà lo Spirito Santo a pulirlo. Non siamo noi. Peschiamole le persone, ma è Lui che penserà a pulirle dentro, non noi. Non saranno le nostre regole. Un centurione arriva, Signore, ho bisogno di un tuo intervento. E Gesù dice, io verrò e lo guarirò. Ma guardate la risposta di questo centurione. centurione rispondendo disse al versetto 8: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, non sono degno, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Attenzione a queste parole, perché io sono un uomo sotto autorità di altri e ho sotto di me dei soldati, e se dico uno va, egli va, e se dico a uno vieni, egli viene, e se dico a un altro fai questo, egli lo fa. Dice la Bibbia qua al versetto 10: Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse ai suoi discepoli: neanche in Israele ho mai trovato una così grande fede. Quest'uomo sapeva che cos'erano i principi del regno, perché lui era un soldato dell'impero romano, del regno romano, e quindi lui sapeva esattamente come funzionava il regno. Però è arrivato a un punto, e questo è importante, perché questa è una bella testimonianza anche in base a quello che ha detto Marina stasera. Era un uomo che stava servendo l'uomo più potente sulla faccia della terra. Si chiamava Cesare, considerato non solo un re, ma considerato un dio, adorato come un dio. E aveva il potere di decidere chi doveva vivere e chi doveva morire. E quest'uomo era stato delegato in autorità da Cesare per espandere il regno dell'impero romano in tutto il paese della Palestina, di Israele di quel tempo, e poteva decidere della vita e della morte delle persone. Ma di fronte all'infermità e di fronte alla malattia, lui disse e ha dichiarato: non ho autorità su questo. Neanche Cesare ha autorità di guarire il mio servo. C'è bisogno di un'autorità superiore.
Amen.
Amen. C'è bisogno di un'autorità che arriva a risolvere delle cose dove io non riesco ad arrivare neanche con l'autorità di Cesare. Di solo una parola, perché io so che quando esce una parola dalla tua bocca, a qualunque distanza tu ti troverai, quella parola arriverà e risolverà il problema. L'autorità non ha a che fare con il tono della voce. L'autorità non ha a che fare con la presenza fisica. Quando tu sai che ha autorità, tu rilasci quella parola.
Amen.
E quella parola arriva. Ebrei 1:3 dice una cosa, parlando di Gesù, dice: egli sostiene il mondo intero con la potenza della sua parola.
Amen.
Una parola invisibile va a cambiare una situazione impossibile, dove i medici dovranno dire: non ringraziate noi, è stato un miracolo, perché noi non potevamo arrivare a questo. La medicina, la scienza non può arrivare a questo. Abbiamo autorità, ma fino a un certo punto. Seguitemi in questo, ho concluso. Noi siamo più attratti dal potere che dall'autorità. Noi siamo più attratti dalle cose che evidenti, la potenza, la manifestazione, ma la potenza è sottomessa all'autorità. Vi ricordate quando Dio mandò Mosè con il suo bastone davanti a Faraone? Vi ricordate? Gli disse: lascia andare il mio popolo. Il Faraone disse: chi è che dice questo? È l'Eterno degli eserciti. Dimostrami che lui è potente. Dio disse a Mosè: lancia il tuo bastone, vi ricordate? E per terra il bastone si trasformò in un serpente. Faraone disse: questo è un gioco da ragazzi. Chiamò i suoi maghi e disse: ragazzi, divertitevi qui. Loro gettarono dei pezzi di legno e anche questi diventarono dei serpenti. La potenza può essere uguale, ma quando c'è l'autorità succede qualcosa. Il serpente di Mosè si è mangiato i due serpenti. Non andare dietro la potenza, vai dietro l'autorità, perché la potenza è sottomessa all'autorità. E nel regno di Dio ciò che conta non è la potenza, nel regno di Dio ciò che conta è l'autorità, e l'autorità Dio l'ha messa nelle tue labbra. C'è potenza nelle tue labbra. Io ho continui e continui esempi che mi vengono, non voglio stancarvi, ma uno per tutti. Vi ricordate quando Dio crea l'uomo e lo mette nel nel giardino, ricordate? Vi prometto che è l'ultimo versetto che leggo, ok? L'ultimo. Genesi, capitolo 2, dai, velocemente. Genesi, capito? Perché io andrei avanti fino a stanotte. Quando parlo di questo non mi fermerei mai. Genesi, capitolo 2, guardate qua, al versetto 18. Poi l'Eterno Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per, attenzione qua, per vedere come li avrebbe chiamati. Attenzione. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Ci sono dei principi che riguardano il regno di Dio, quando andremo in profondità voi rimarrete scioccati. Dio ha creato l'uomo per regnare sulla terra. La terra è un'estensione naturale del regno dei cieli e l'uomo è un'estensione naturale di Dio stesso. Detto facciamo l'uomo, lo facciamo a nostra immagine e nostra somiglianza. Lui è un'estensione naturale di me come regno sulla terra. E siccome la terra era il regno non di Dio, ma dell'uomo, Dio disse all'uomo, sei tu che devi decidere, non sono io. Quando tu ti svegli la mattina, sei tu che devi decidere come andrà la tua giornata.
Amen.
Non il tuo datore di lavoro, non i tuoi clienti, non i tuoi colleghi, non i tuoi dipendenti, non le persone che sono attorno a te. Volevo parlare dell'ansia, non ce la farò stasera. Sei tu che decidi. Dai un nome alla tua giornata. Dai un nome alla tua giornata. Dai un nome al tuo lavoro. Perché? Perché quella è roba tua. Dice, ma questa è tutta roba di Dio. No, 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 non ci siamo capiti. Nel regno di Dio il concetto è un altro. Tu sei roba di Dio e tutto quello che è tuo è roba tua. Afferrate questo concetto e la vostra vita cambierà. Dio è il tuo Dio, ma tu sei l'Iddio del mondo nel quale tu sei. Questo era Adamo. Dio diceva, io ho autorità sulla tua vita, ma sei tu che hai autorità sul mondo, non io. Perché? Perché il mondo è il tuo giocattolo. Satana viene chiamato l'Iddio di questo secolo. E chi era l'Iddio di questo secolo prima di Satana? Adamo. E quando Satana tenta Gesù, cosa gli dice sul monte? Lo porta su un alto monte e gli fa vedere tutta la gloria e l'autorità dei regni del mondo e dice, se tu ti prostri e mi adori, io ti darò tutta la gloria e tutta l'autorità di questi regni perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. Chi gliel'ha data? Adamo gliel'ha data. E Gesù gli ha risposto, non c'è bisogno che me la dai. Me la sto venendo a prendere da solo.
Amen.
Non ricevo regali da te.
Grande Gesù.
Gesù non ha regali dal nemico. Gesù riconquista l'autorità e si va a prendere di nuovo l'autorità, le chiavi della morte dell'Ades, la gloria che Adamo aveva perso, ha riconquistato tutto e l'ha donata di nuovo al genere umano.
Amen.
Dio è il tuo Dio, lui ha autorità su di te, ma non ha autorità sulle cose che sono tue. Non perché lui non voglia, ma perché questa è autorità delegata. Tu sei un'autorità delegata da parte di Dio, sei un re che deve regnare nella tua sfera di azione, lì dove Dio ti ha posto. Non aspettarti che sia Dio a farlo. Troppo spesso vogliamo che sia Dio a fare le cose che noi dobbiamo fare. Gesù ha detto, tu cancellerai i demoni, non io. Hai la mia autorità, ma sei tu che dovrai decidere. Sei tu che dovrai imporre sulle mani e pregare per gli infermi, non io. Tu agisci come autorità delegata. Comprendete qual è il problema? Noi vogliamo che Dio faccia quello che noi siamo chiamati a fare, ma la parola è nella tua bocca e c'è una parola di autorità che deve uscire dalle tue labbra. E sapete qual è il problema più grande? Che dalle nostre labbra noi facciamo uscire sempre: non riuscirà mai questa cosa, non ce la faccio, e sono troppo debole, non ho abbastanza soldi, non c'è abbastanza lavoro e le persone non mi amano. E sapete, il diavolo non ha autorità sulla nostra vita. L'unica autorità, afferrate questo concetto, vi supplico, l'unica autorità che il diavolo ha è quella che noi gli diamo. E qual è l'autorità che noi gli diamo? La nostra bocca. Lui usa l'autorità che Dio ci ha dato, lui l'ha rivolta verso di noi. Ed è questo il motivo per il quale a volte siamo sconfitti. Non perché il diavolo è potente, lui è sconfitto ed è sotto i nostri piedi. Siamo sconfitti dalle nostre stesse parole. E demoliamo il nostro futuro, e demoliamo il nostro destino, e demoliamo tutto quello che invece Dio ci ha dato, dove ci ha messo, dove Dio ci ha detto: ora regna. Questo è il tuo lavoro? Regna nel tuo lavoro. Questa è la tua casa? Regna nella tua casa. Questa è la tua città? Regna nella tua città. Regna nella tua nazione. Regna, regna. Non sei uno schiavo, non siete più servi, siete figli, e se siete figli siete eredi di Dio e coeredi di Cristo. Regna. Non siamo più sotto l'autorità delle tenebre, siamo in un regno dove noi abbiamo autorità sulle tenebre. Regna. Amen. Alleluia. Dillo alla persona accanto a te: cambia il tuo modo di parlare, cambia il tuo vocabolario, cambia il tuo vocabolario. Smettila di maledirti, smettila di maledire il tuo lavoro, smettila di maledire le tue finanze, smettila di maledire il tuo datore di lavoro, i tuoi dipendenti o le cose che hai iniziato per Dio. Smettila di far uscire dalle tue labbra qualcosa che porta distruzione, perché quello che semini con le tue parole è quello che raccoglierai. Noi le sappiamo queste cose, ma cosa abbiamo bisogno? Del cambio di mentalità.
Amen. Dobbiamo mettere,
vero o no? Cambio di mentalità. Alziamoci in piedi, dai, e ringraziamo Dio. Alleluia. Grazie, Padre. Prendiamoci per mano, dai, prendiamoci per mano. Chi hai nella schiena?
Sono bloccata.
Ah?
Sono bloccata.
Vieni.
La sblocchi per
me. Blocca, tieni tu. Prendiamo autorità.
Dai ragazzi, con autorità nel nome di Gesù. Con autorità. Voi. Io predicherei e insegnerei su questo argomento. Noi non abbiamo semplicemente ricevuto autorità. Ascolta. Dio non ti ha creato per avere autorità. Prima di tutto, Dio ti ha creato per essere. Tu no, prima di avere autorità, tu sei autorità. Tu sei un figlio di Dio. Tu sei un re o una regina. Non è qualcosa che semplicemente hai ricevuto. Tu lo sei diventato. La Bibbia dice, quando parla della giustizia, quando parla della giustizia, cos'è? È la posizione corretta che Dio ci ha dato. La giustizia non è soltanto qualcosa che abbiamo ricevuto. Dice, poiché Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. La giustizia non è qualcosa che hai ricevuto, ma è qualcosa che sei diventato. È qualcosa che ha a che fare con la tua identità, non con qualcosa che hai in tasca o un vestito semplicemente. La Bibbia parla delle vesti della giustizia, ma prima delle vesti Dio ha cambiato il tuo cuore e Dio ti ha fatto diventare giusto. E cambia completamente il senso quando tu ti guardi allo specchio e dici: tu sei un'autorità. Io oggi mi vestirò come un'autorità. Io oggi uscirò da questa casa come un'autorità. E quando entrerò nel mio posto di lavoro, il re entra in questo. questo posto di lavoro, quando cammino per la strada il re sta camminando in questa strada, perché dove tu sei tu stai rappresentando il re.
Amen.
E rappresenti il regno.
Amen.
Gloria.
Alleluia. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per questa sera, per questo tempo insieme. Grazie per questi cari, grazie per il tuo amore, grazie per come tu parli alle nostre vite e grazie per come tu ci scuoti e sciocchi il nostro cuore. Grazie perché, Padre, tu stai cambiando il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere, il nostro modo di agire. Tu ci stai trasformando ed è per questo che noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre, per come tu ci cambi da dentro. Tu non ci cambi con delle leggi che metti al di fuori di noi. Tu ci cambi da dentro. Spirito Santo, buon lavoro nella nostra vita.
Figlio,
buon lavoro nella mia vita. Buon lavoro nella mia vita. Insegnami a regnare. Insegnami a regnare. Buon lavoro nella mia vita. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Alleluia. Gloria a Dio. Devi dare, allora, quando ce ne andremo devi dare un abbraccio da re. Ok, poi facciamo la nostra offerta e concludiamo. Ah? Il cestino lo mettiamo lì nel tavolo? O lo mettiamo lì nel tavolo? Ah?